Giovanni Di Mata. Tunisi, anno 1200. Un francese chiede udienza al governatore della città. Questi, sdraiato su un divano in una sala moresca pregna di profumi orientali, riceve lo strano individuo che porta una croce rosso-blu sull'abito bianco. Lo ascolta, sgrana gli occhi e sorride. «Ho capito bene. Voi mi date tanto oro e io vi consegno tanti schiavi». «Così ho detto, infatti», risponde il francese. Lasciatemi pensare. No, non è possibile, mio brav'uomo. Forse non avete calcolato la fatica e le lunghe attese in mare e il rischio e le lotte all'arma bianca sostenute dai bravi corsari per avere questa merce. Se proprio li volete, raddoppiate il prezzo dell'oro. Prendere o lasciare. Giovanni Di Mata è livido di rabbia, ma deve rassegnarsi. Aveva chiesto 200 schiavi per tutto l'oro che portava, ma non riesce a spuntarla. Deve firmare il contratto per 110 e non gli resta un centesimo in tasca. Quando esce dal palazzo del governatore per dirigersi al porto, una masnada di maomettani si precipita su quel dannato cristiano. Gli strappano gli abiti e lo picchiano finché lo vedono crollare a terra in un lago di sangue. Come prima avventura in terra d'Africa non c'era male e le successive non furono da meno. La seconda volta, infatti, che approdò a Tunisi, eccolo ancora dal governatore. Ma questi ha ormai capito quale miniera d'oro rappresentino questi cristiani in catene e nel contratto alza il prezzo alle stelle. Giovanni esita. L'oro che possiede non è molto e cerca di trattare facendo leva su tutto il sentimento di cui è capace. Ma sotto sotto ribolle di collera contro quell'aguzzino dal petto nudo e dagli occhi avidi. Se potesse, lo incenerirebbe. E la tentazione di voltargli almeno le spalle per non cedere a quella provocante ingiustizia è forte. Ingiustizia, pensa Giovanni. Ma era forse giusto che Gesù pagasse col suo sangue i peccati degli altri? Forse con la sola giustizia non si risolvono i problemi del mondo. E fatta questa considerazione, versa la somma richiesta, sparandogli coi soldi questa frase: «Anche una sola anima vale più di tutto l'oro della terra». E per anni, a Ostia e a Marsiglia, continueranno a sbarcare migliaia di cristiani sfigurati dalle sofferenze della schiavitù, partiti un giorno per liberare il Santo Sepolcro e catturati in pieno mare dai corsari. E dire che il barone Di Mata aveva avviato suo figlio Giovanni allo studio delle belle lettere perché potesse brillare nella Marsiglia bene, e lo aveva abituato ai ricevimenti galanti, alla vita di società, alle discussioni filosofiche e teologiche, erano di moda, mentre sua madre, per controbilanciare l'educazione piuttosto dispersiva del padre, ogni tanto se lo tirava dietro per fargli conoscere i lati meno gaudenti della società, vale a dire gli ospedali, le prigioni, le baracche dei miserabili. Giovanni poteva dire di conoscere il mondo così com'è e lo trovava piuttosto strano, pieno di contraddizioni e di ingiustizie. Ma nessuno se ne preoccupava e anche lui per il momento si limitò a constatare il fatto. Alla scuola superiore di Aix dovette inserirsi in un altro genere di società. Studenti e studentesse tanto impegnati nello studio quanto scalmanati e impazziti nei divertimenti. Cercò di non farsi travolgere, ma ne fu contagiato suo malgrado e sui libri non riusciva più a concentrare l'attenzione perché ci si mise di mezzo anche il cuore. «Vi prego di lasciarmi, Berta. Devo terminare». «Sei uno sciocco, Jean. Perché non vieni alla mascherata con tutti gli altri? Va via, ti prego». E Giovanni riprendeva a leggere, senza capire il senso delle frasi. 2 mesi di ossessione continua, lunghe passeggiate solitarie per distrarsi da quel mondo e per capire qualcosa della vita. Ma tutto gli sembrava una buffonata. Tornò a casa coi nervi a pezzi e decise di ritirarsi dalla convivenza umana. Da solo, in un eremo, avrebbe forse trovato qualche luce. Ma non trovò nulla, se non il fantasma opprimente di una vita inutile. Giovanni ripensò ai libri e ci si buttò sopra con accanimento, quasi per strappare alla scienza il segreto della felicità. E poiché la scienza allora stava di casa a Parigi, a Parigi avrebbe trovato quel che cercava. Parigi. I professoroni della più celebre università del tempo stanno chiacchierando sull'anima immortale dell'uomo, mentre in centinaia di case dei sobborghi si muore di fame. Avvilito, Giovanni un giorno si precipita nella chiesa di Santa Genoveffa a sfogare con Dio il suo malumore e la sua angoscia. Quanta pace in quella chiesa. Lì non sa più cosa dire e se ne sta a lungo a gustare nella penombra che sa di incenso il silenzio ovattato che lo avvolge. Poi qualcosa si schiude nella sua anima, come un filo di luce che sbuca fuori da chissà quali ricordi sepolti. Non la scienza, ma la sapienza. È della sapienza che devi preoccuparti, figlio mio. Strano, ma anche Giovanni capì quel giorno che la sapienza aveva a che fare con la croce e con le opere di misericordia. Gettò allora lo sguardo sulla situazione sociale della sua epoca e rimase sconvolto dal grido straziante di tanti cristiani che gemevano abbandonati da tutti tra le galere e i lavori forzati del mondo musulmano. Erano i più bisognosi e per sé il lavoro più difficile e rischioso. Ma ci voleva lo stimolo di un rischio eroico per mettere in moto Giovanni di Mata, quel giovane annoiato dalla buona società.
Per Contestatori fuori serie, profili di santi tracciati da Don Silvano Cola, Franca Salerno ha presentato Giovanni di Mata.
Contestatori fuori serie.
Profili di santi tracciati da Don Silvano Cola e presentati da Franca Salerno.
San Francesco di Paola, ovvero come uscire da una tana. Era fatto così. Lui diceva la verità anche ai re, nuda e cruda. Toccò una volta a Ferdinando di Napoli, un giorno che gli stava consegnando con un sorriso mellifluo un sacchetto di monete d'oro per aiutarlo a costruire i suoi conventi. «Fareste meglio», gli disse Francesco a bruciapelo, «che questi soldi li restituiste ai vostri sudditi, ai quali li avete rubati con tasse ingiuste. Dio non sa che farsene di queste elemosine, sangue succhiato alla povera gente». E presa una moneta con tre dita, facendo pressione col pollice, la spezzò, lasciando di stucco Sua Maestà, che ebbe la netta impressione di veder sgorgare da quei due pezzi d'oro alcune gocce di sangue. Toccò pure a Carlo VIII quando andò a trovarlo nella sua cella, con l'animo di chi va a curiosare in un baraccone da fiera. Bisogna dire che Francesco era già famoso per i prodigi che operava. Non gli aprì neppure la porta, e per quanto il re sbirciasse tra le fessure di quelle assi sgangherate e rattoppate, non ebbe la soddisfazione di vederlo. Merito certamente del sole che fuori picchiava, rendendo buio pesto l'interno. E bisogna vedere che razza di bicipiti Francesco possedeva sotto quella specie di sacco che vestiva. Se ne accorsero tre robustoni che stavano scavando per le fondamenta di una chiesetta. Gli «Oh, issa!» prolungati non riuscivano a far smuovere di un dito il grosso macigno che sarebbe stato più utile qualche metro più in là. Un po' infastidito per il rallentarsi del lavoro, Francesco attanagliò quel masso con le sue braccia e da solo lo spostò. Poi, passandosi il dorso della mano sulla fronte, fissò con un certo cipiglio i tre operai, quasi a dire «ci voleva tanto». Un giorno era di umore alquanto nero perché un suo frate se n'era andato per i fatti suoi. Si sarebbe mangiato le dita dal dispetto se non avesse trovato subito il sistema di rimpiazzarlo al convento. Un sistema, a dire il vero, poco ortodosso da non seguire che in casi eccezionali. Ma quella evidentemente doveva essere la volta buona, poiché ebbe successo. Insomma, mentre Francesco cercava di contenere l'indignazione per quel traditore di Dio, vide avvicinarsi al convento un certo Giovanni della Rocca, conosciuto nel circondario per la vita scandalosa. Veniva solo per bere una sorsata d'acqua, ma Francesco diede ordine al portinaio di farlo entrare in una camera e di rinchiudervelo, assicurando la porta con un buon catenaccio. Quel poveraccio, che già sopportava i frati come il fumo negli occhi, ebbe modo di vomitare contro di essi per ore e ore tutte le ingiurie registrate nel suo dizionario personale e di inventarne ancora delle altre, finché, visto che i frati dovevano essere sordi, s'addormentò per rifarsi nuove energie. Si dice che abbia visto in sogno dei vermi schifosi uscire dal proprio corpo. E può anche darsi. Ma il fatto certo è questo, che non uscì più dal convento, perché lui stesso pregò Francesco di accoglierlo tra i suoi frati. Era fatto così dunque questo Francesco. Effettivamente non ragionava come gli altri, si direbbe piuttosto che agiva ascoltando una voce dentro di sé. E lui questa voce la sentiva. E sapeva che veniva da Dio, tanto più che nato nel paesetto di Paola, in Calabria, pare che sia cresciuto senza minimamente supporre che esistessero le scuole. La prima cosa che imparò da suo padre, forse, fu l'esistenza di un periodo dell'anno chiamato Quaresima, e che Quaresima era sinonimo di digiuno, poiché suo padre, anche lui, era fatto così che le sue devozioni personali dovevano